dalla lettera di Paolo ai Colossesi, al capitolo 3, dal versetto 18 fino al versetto 1 del capitolo 4. E poi, non so, vorrei chiedere a Matteo di guidarci in preghiera per l'ascolto della parola. Allora, Colossesi, capitolo 3, dal versetto 18 al versetto 1 del capitolo 4. Anzi, leggo dal versetto 17, che dice così: qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come si conviene nel Signore. Mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro di loro. Figli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è gradito al Signore. Padri, non irritate i vostri figli affinché non si scoraggino. Servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni, secondo la carne, non servendoli soltanto quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il Signore. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Servite Cristo il Signore. Infatti, chi agisce ingiustamente riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto, senza che vi siano favoritismi. Padroni, date ai vostri servi ciò che è giusto ed equo, sapendo che anche voi avete un padrone nel cielo. Ecco, questa è la parola. Chiederei a Matteo se può condurci in preghiera.
Sì, Signore, vogliamo ringraziarti per la tua parola e per questo testo in particolare che abbiamo letto e sul quale tu ci porterai a meditare e ci ricorda come il nostro rapporto con te non è mai qualche cosa che non veda il coinvolgimento di coloro con i quali tu ci chiami a vivere, davanti ai quali tu ci chiami a vivere la nostra fede cristiana. Abbiamo sentito il salmista ricordarci che tu ti aspetti la lode per ciascuno di noi, desideri che con tutto il nostro cuore noi possiamo amarti e celebrarti. Sono la sfida delle relazioni fraterne su cui rifletteremo, è molto importante. Quindi chiediamo la guida del tuo spirito su Franco che ci esporrà la parola e preghiamo, Signore, per ciascuno di noi che possiamo ricevere questa parola come una parola insostituibile per le nostre vite, nulla può, Signore, sostituire l'autorità della tua parola nelle nostre vite. Quindi preghiamo che tu possa aprire i nostri cuori, la nostra mente, noi possiamo predisporci all'ascolto di questa parola, ma anche a aspetti di obbedienza, di sottomissione a questa parola. Te lo preghiamo per Cristo Gesù.
Amen. Grazie. Allora, nell'ambito del nostro percorso di studio nella ricerca della pienezza di Cristo, attraverso la lettera di Paolo ai Colossesi, siamo giunti a questo capitolo, a questa sezione della parola che ci porta a riflettere su questo tema, richiamati ai propri doveri, ce n'è per tutti. In una rinomata piazza adibita a tribunale pubblico, pare già dal V o IV secolo avanti Cristo, per processi e delitti di sangue, nel primo secolo era diventata questa piazza una sorta di tribunale in cui facevano bella mostra di sé i saggi e i filosofi, e la cui città, seppure la sua importanza era un po' ridotta relativamente agli anni precedenti o ai secoli precedenti, continuava ad essere con fierezza, a conservare con fierezza la prerogativa di capitale dell'universo. E nella metà del primo secolo dopo Cristo, intorno agli anni 49-50, un uomo di Dio ebbe l'ambizione di sfidare con un suo convinto e autorevole discorso la cultura estremamente religiosa, sincretista, espressa proprio nella ostentazione da parte dei suoi abitanti di oggetti e di altari religiosi, i quali dedicarono perfino un altare al Dio sconosciuto. E quest'uomo chiamò in causa tutti i nativi di quello stato e i residenti stranieri che si trovavano lì in quel momento, i quali altro non facevano che trascorrere il loro tempo ad ascoltare, a dire o ascoltare novità. Il suo fu un discorso incentrato sull'unico Dio che conosceva e che si era rivelato nel bel mezzo della sua più alta religiosità, introducendosi con queste parole: il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esse, essendo il Signore del cielo e della terra, il quale è il solo, tra virgolette, che non abita in templi, cioè chiese, cattedrali, moschee, locali di culto, fatti da uomini, e non è servito da uomini o da mani di uomini, come se avesse bisogno di qualcosa. E nel suo discorso su questo Dio creatore, il solo Signore, donatore della vita, come si evince dal suo discorso, intervenuto nel tempo e nella storia degli uomini, il predicatore aggiunge un elemento, giunge a dire queste cose. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di quell'uomo, Gesù Cristo, che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Ecco, vorrei qui raccogliere la nostra attenzione sul cuore del sermone. Ora, cioè sottolineandone l'urgenza, il Dio di cui vi sto parlando comanda, ha l'autorità di farlo, comanda agli uomini che tutti, sottolineo, tutti, in ogni luogo, sottolineo, in ogni luogo, si ravvedano, sottolineo, si ravveda. Il predicatore a cui, diciamo, usa l'aggettivo quantitativo tutti per chiamare in causa tutto il genere umano e in ogni luogo del mondo, a prescindere dalla nazionalità, dalla religiosità, dalla condizione economica, culturale, etnica, dalla condizione sociale, sposati, celibi, nubili, genitori, figli, imprenditori, datori di lavoro o schiavi. Richiama tutti al ravvedimento. La sua parola, la sua predicazione è per tutti, non c'è nessuno escluso. Il messaggio quindi è per tutti. E l'episodio a cui, al quale mi riferisco, che ho fatto riferimento, narra che quando sentirono parlare della, cioè le persone erano presenti, quando sentirono parlare della risurrezione dei morti, alcuni se ne beffarono e altri dicevano: su questo ti ascolteremo un'altra volta, mentre alcuni si unirono a lui e credettero. Allora, penso che abbiamo tutti compreso che il predicatore qui è l'Apostolo Paolo. La città è Atene e la piazza famosa è l'Areopago. E i cittadini sono gli ateniesi e tutti gli stranieri presenti in quel momento, di altre religioni, di altre regioni, presenti appunto in quella piazza. La reazione di alcuni ascoltatori, che ho richiamato relativamente ai versetti 32 e 34 di Atti 17, dove potete leggere poi nel completo il messaggio, quindi la reazione di questi ascoltatori alla predicazione di Paolo, di alcuni, è la stessa che avviene ogni qualvolta la parola di Dio è predicata. Vi sono coloro che ritengono che quella parola non sia per loro, ma per il marito, per la moglie, per i figli, per i genitori, per i padroni, per i servi, insomma, sostanzialmente per tutti, tranne che per sé. E c'è un pensiero inespresso, finalmente, gliene ha cantate quattro. Ma grazie a Dio il testo a cui ho fatto riferimento ci ricorda, come fa lo scrittore Luca, che vi sono anche coloro che prendono seriamente quella parola, credono a quella parola e obbediscono. Ecco, il tema di questa mattina, richiamati ai doveri ce n'è per tutti, è il tema che la parola di Dio attraverso Colossesi si rivolge a noi. Questa parola ha l'autorità di richiamare, oggi come allora, tutti noi ai nostri doveri e alle nostre responsabilità, ovvero al ravvedimento delle nostre responsabilità disattese. Tutti noi rientriamo nella categoria di quelli chiamati in causa. Perché se non siamo mariti o mogli, siamo certamente figli, figli di genitori che lo sono. Se non siamo imprenditori, datori di lavoro, liberi professionisti, siamo certamente dipendenti o lo siamo stati. In sintesi, le persone qui richiamate, da Colossesi, sono in rappresentanza di tutto il genere umano e nessuno di noi è legittimata o legittimato a sottrarsi alla parola o a ritenere che sia solo per lei, per lui, per loro, per gli altri. E quindi lasciare, come dire, l'ascolto della parola del Signore con un respiro di sollievo. Finalmente una parola che non è rivolta a me. Ma non illuderti, non ci illudiamo, fratelli, sorelle. Trattandosi di Dio che parla alle sue creature attraverso la sua parola, predicata, scritta, sotto la guida dello Spirito Santo che l'ha ispirata, è evidente che Dio, per mezzo di essa, si rivolge a tutti, nessuno escluso. Per cui può accadere il contrario, che ascoltando la parola esclamiamo: ma il predicatore si sta rivolgendo proprio a me? Ebbene sì, Dio, il predicatore per eccellenza, per mezzo della sua parola e dello Spirito Santo, che ben ti conosce, si rivolge proprio a te, così come a me e a tutti noi. E certo può anche accadere che a fronte della domanda «ma il predicatore stia rivolgendosi a me?», possiamo chiudere il discorso dicendo «va bene, però non mi interessa». E quindi chiudo l'audio dell'ascolto. Ora vediamo in ordine i personaggi chiamati in causa nei loro legami parentali e relazionali. Quindi li metteremo insieme. In primo luogo, mogli e mariti. Versetti 18 e 19 che rileggo. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come si conviene nel Signore. Mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro di loro. Vedete, nella seconda parte del versetto 18, l'espressione nel Signore vuole ricordare, per chi si dichiara credente, che la qualità delle relazioni deve essere considerata dal punto di vista prospettico nella relazione con Cristo. E non è un caso che il versetto 17 e sia a chiusura del brano precedente che ad apertura di quello successivo che abbiamo letto. Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio per mezzo di Lui, cioè di Cristo il Signore. Questa raccomandazione l'autore la riprende poi al versetto 23 che abbiamo letto. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo come per il Signore. Quindi la sottomissione al marito da parte della moglie si addice alle mogli che sono nel Signore, le quali accettano il modello divino della sottomissione comandata dal Signore già all'origine della creazione, Genesi 2, 24. Ed è il tema che Gesù stesso richiama nel suo ministero parlando del celibato, del matrimonio, in Matteo capitolo 19 al versetto 5, che poi Paolo svilupperà in Efesini 5, ricordate, prendendo proprio come modello il Signore Gesù, il capo della Chiesa, la sua sposa. Efesini 5, 22 a 23. Appare evidente che le ingiunzioni, cioè i comandi di questa sezione della scrittura, sono destinate tanto al marito quanto alla moglie, in quanto le responsabilità sono di entrambe, sono reciproche, ovvero in relazione l'una verso l'altro e viceversa. La moglie che obbedisce o è sottomessa secondo l'insegnamento della scrittura al marito è gioiosa di farlo se percepisce l'autentico amore del marito. E il marito non deve essere egoista e ricercare la sottomissione della moglie solo al fine dell'amore naturale, cioè l'eros. Infatti l'amore cristiano, quello nel Signore, è agapè, cioè amore incondizionato, disinteressato, smisurato verso l'altro, fratelli e sorelle, e il cui esempio supremo rimane sempre il Signore Gesù. In Lui, tanto la moglie quanto il marito cercano in primis il bene della persona amata e non la soddisfazione che la relazione con lei o con lui può procurargli. Vedete, se si sta insieme solo alla fine della propria soddisfazione dell'eros, se si instaura una relazione a partire dall'eros, la relazione durerà poco, non durerà a lungo, in quanto entrambi, marito e moglie, verranno meno al proprio dovere, mandato di coniugi, i quali non hanno preso a modello il Signore Gesù. Ed infatti il lato negativo che l'autore in particolare ammonisce verso il marito, al versetto 19, quando dice nella seconda parte non vi inasprite contro di loro, ecco, questo lato negativo è in ragione, o questo richiamo a non inasprirsi verso la moglie, è in ragione del pericolo della tirannia meschina che insorge quando l'amarezza, quando la durezza delle relazioni soppiantano il posto dell'amore, dell'agapè. Il Signore, abbiamo visto qui, richiama quindi ai propri doveri i mariti e le mogli, ma non solo, e forse questi sono genitori. Ed ecco che proprio nella loro relazione coniugale che richiama i padri o i figli e i padri, versetto 20 e 21. Leggo, figli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è gradito al Signore. Padri, non irritate i vostri figli affinché non si scoraggino. In questo brano, Paolo, pur parlando dell'obbedienza dei figli dovuta ai genitori, non affronta, non contempla le difficoltà e gli attriti che possono sorgere, per esempio, quando i figli ricevono ordini contrari alla loro coscienza o che i genitori facciano abuso improprio della loro autorità. Pur essendo qui implicita invece la responsabilità dei padri a fare tutto per non irritare i propri figli affinché non si scoraggiano. Quindi non affronta, voglio dire, le difficoltà che possono sorgere, però dice ai genitori, voi fate in modo che queste difficoltà non sorgano. Quindi ciò implica la responsabilità dei genitori e dei padri nella conduzione, nell'educazione dei propri figli. E anche qui la soluzione che Paolo propone alle relazioni genitori-figli in tutti i suoi diversi aspetti è soggetta anch'essa, come nel caso dei coniugi, alla sottomissione al Signore. E non va trascurato che Paolo, pur parlando della responsabilità genitoriale, quando dice figlio ubbidite ai vostri genitori, quindi al marito e alla moglie, parli però in prima persona ai padri. Infatti il capofamiglia, il quale deve assumersi la responsabilità di capofamiglia, è e rimane il padre, il marito. La moglie nella relazione con il marito deve comprendere che tale ruolo, tale responsabilità gli è stata conferita da Dio stesso. E allo stesso modo i figli devono comprendere che l'obbedienza ai genitori non è governata, non può essere governata dai loro desideri come figli, i quali si rapportano ai genitori come distributori delle merendine. Schiacciano il pulsante e ottengono quello che, anzi, schiaccio il pulsante e ottengo quello che mi piace. Credo che sia un grave errore quando i genitori, a partire dai padri ovviamente, non assumendosi le loro responsabilità, trasmettono ai figli questo tipo di obbedienza. Cioè, ti obbedisco se mi concedi ciò che voglio, i figli dicono ai padri. O contrario, se mi obbedisci, ti do quello che mi chiedi, i padri ai figli. I figli sono chiamati ad obbedire, sono chiamati, scusate, dal Signore ad obbedire ai genitori in quanto sono figli. Così come noi cristiani, figli di Dio, siamo chiamati ad obbedire nostro Padre in quanto siamo figli, suoi servi, suoi discepoli. E quindi anche per loro, per i figli, l'obbedienza, a partire già dai primi sviluppi di responsabilità adolescenziale, deve essere accettabile e vivibile serenamente nella sfera in cui si riconosce la signoria di Cristo sui genitori, che ha affidato loro questo mandato, questo incarico di prendersi cura dei propri figli. E anche nel loro modo, altrettanto responsabile, in cui si rapportano ai loro figli. Ricordo nella mia adolescenza di un mio coetaneo, figlio di credente, il quale fu aspramente ripreso e punito fisicamente, pubblicamente in un bar, per aver bigiato, scusate questa espressione, un incontro di chiesa infrasettimanale. Sapete cos'è accaduto? È accaduto che da quel momento quel ragazzo ha iniziato a bestemmiare il nome di Dio pubblicamente e a odiare e avversare l'autorità del padre a causa dell'umiliazione ricevuta, abbandonando definitivamente la presenza agli incontri di chiesa. E un commentatore, tra l'altro oggi, se capisco bene, questo mio, diciamo, coetaneo sta frequentando una comunità evangelica in questi ultimi anni. Un commentatore però, riflettendo sulla responsabilità dei genitori, ha scritto questo: uno spirito distrutto, come nel caso del mio coetaneo, è una tragedia della gioventù. E allora facciamo attenzione noi genitori a come trattiamo i nostri figli, non irritandoli, ma nello stesso tempo evitando di viziarli in un tipo di relazione ti do se mi dai, e se mi dai ti do. Non è così. E voi figli, fate attenzione a non disconoscere ai vostri genitori l'autorità che è stata loro dedicata da Dio per il vostro bene. Anche quando non capite il perché vi chiedono o vi negano una determinata cosa, ubbidite. Se poi volete avere spiegazioni del perché vi abbiano chiesto di fare quella cosa o vi abbiano rifiutato una vostra richiesta, non avete che andare a parlare con loro. Ed è in questo modo, in questo dialogo, che si costruiscono buone relazioni. E anche se in futuro le vostre vite dovessero dividersi sul piano dei convincimenti, religiosi, spirituali, resterà il rispetto dei vostri genitori. E come ricorda il saggio, un figlio che ha ricevuto sani insegnamenti, buoni esempi e ha dato ascolto a consigli saggi dei genitori, anche quando sarà vecchio, non se ne allontanerà. Proverbi 22:6. Quindi non solo i mariti e le mogli sono richiamati ai propri doveri e responsabilità, ma anche i figli. Ma in terzo luogo vi sono anche i servi e i padroni. Anche loro sono chiamati ai loro doveri. Quindi veniamo al terzo punto, servi e padroni. Versetti da 22 al 4:1. E qui la trattazione di Paolo è più lunga, è una trattazione che riserva maggiormente a queste due figure, servi e padroni, quindi in merito alla loro relazione. È una trattazione appunto più lunga a confronto di quelle che abbiamo visto delle mogli e mariti, padre e figli. E sembra che questa trattazione abbia a che fare con i problemi che sono sorti a seguito della fuga dello schiavo Onesimo, di cui si parla nella lettera ai Filemoni, il quale è compagno, Onesimo, dell'autore, cioè del portatore della lettera dei Colossesi, ovvero di Tichico, che poi potremo leggere domenica prossima, capitolo 4, versetti 7 a 9. Allora dobbiamo comprendere che Paolo è stato sempre molto attento a non dare impressioni errate quando affronta un dato argomento, e in questo caso è quello della relazione schiavo-padrone. Pensiamo per esempio alle questioni finanziarie e delle collette che Paolo affronta nella lettera ai Corinzi, scevre da interessi personali. Parla lì di una disciplina delle offerte, ma non per interessi personali. E appare chiaro allora che nel lanciare l'appello a Filemone a favore di Onesimo, come si legge in Filemone 8 a 21, Paolo non intenda affatto sottovalutare le malefatte o le mancanze di Onesimo nei confronti di Filemone, o giustificare la violazione dell'ordine sociale da parte di Onesimo, che rimane però ovviamente presente ancora in ogni generazione e cultura. Cioè le differenze di ordine sociale ci sono. E del resto, in una società in cui esisteva l'istituto della schiavitù, è stato assolutamente necessario per Paolo chiarire quale sia la relazione, quale doveva essere la relazione degli schiavi nella Chiesa e quali erano i doveri degli schiavi e dei padroni in quanto cristiani. E ci sono tre principi che Paolo affronta. Il primo principio nella sua trattazione che emerge è ancora il principio della signoria di Cristo. È la signoria di Cristo che trasforma le qualità delle relazioni sociali e rende responsabili ai propri doveri nel servizio e del servizio. Quello dello schiavo, il servizio che lo schiavo deve sostenere, anche se pesante, duro o faticoso, così come quello del padrone, il quale deve tenere a freno la tendenza ad essere ingiusto, oppressivo verso il suo servo, schiavo o dipendente, per usare un'immagine più vicino a noi. Quindi il primo principio è la signoria di Cristo, tanto sul servizio che svolge lo schiavo, il dipendente, quanto la responsabilità del datore di lavoro nel trattare il suo servo. Il secondo principio che emerge dalla trattazione, contrariamente alla pratica corrente del suo tempo, che non sembra ancora essere stata debellata, è quello che Paolo tratta gli schiavi come persone, riconoscendo loro la giusta dignità e non come oggetti, come cose. Abbiamo cantato Maestà, Dio ha dato dignità agli uomini, a prescindere dallo stato sociale e etnico. Nel primo secolo, infatti, ma credo anche per molti secoli a seguire, oggi secolo compreso, lo schiavo era un bene mobile ed era sostanzialmente ad uso e consumo del padrone, poco differente da un animale da somma. Non aveva alcun diritto civile e sociale. Per venire ai nostri giorni, abbiamo assistito in questi giorni le proteste dei Raiders o dei Raiders. Il loro grido era: siamo lavoratori. Dove sono i nostri diritti? Da anni combattiamo per avere diritti e tutele contro un algoritmo che ci ricatta. E l'algoritmo ovviamente è qualcosa che gli uomini hanno elaborato. Ma chi gestisce questi algoritmi lo fa con sfruttamento di chi è proprio al proprio servizio. Per Paolo lo schiavo, il dipendente, il servo, è una persona che ha doveri e diritti. E lo dimostra con il suo rivolgersi a loro come membri responsabili della società e appartenenti alla Chiesa di Cristo. Egli non si limita a impartire ordini o proibizioni, ma dà loro spiegazioni, come vedremo nei versetti 22 a 25. E quindi Paolo presuppone che coloro ai quali rivolge il suo insegnamento, le sue ingiunzioni, siano in grado di comprendere e fare le giuste scelte morali, relazionali, senza appiattimento o abolizione del ceto sociale. Perché le differenze sociali rimangono ed è giusto che ci siano. L'importanza è che ognuno, ad ognuno sia riconosciuta la dignità. A proposito del tema del lavoro, delle responsabilità, vorrei suggerire a tutti noi la lettura attenta del supplemento di studi di teologia, il numero 18, Buon lavoro. E il terzo principio generale che emerge dalla parola di Paolo è la reciprocità. Come nel caso delle mogli, marito, dei figli, genitori. L'ingiunzione cristiana allo schiavo di una obbedienza completa, serena, ha come parallelo l'ingiunzione cristiana di un trattamento onesto da parte del padrone. E ovviamente queste ingiunzioni sono auspicabili e sarebbe un bene per l'intera società se venissero osservate anche da chi non è timorato del Signore, che opera, che vive sotto la grazia comune del Signore. Ecco, veniamo ora a come applicare, per concludere, la signoria di Cristo alle situazioni degli schiavi e dei padroni. Versetti 22 e 23, Paolo ricorda agli schiavi che il loro servizio ai padroni è secondo la carne, ponendo nella giusta prospettiva quindi l'autorità del padrone, senza alcuna diminuzione, diciamo, della sua, del suo ruolo sociale o imprenditoriale, ma questa autorità soggetta anch'essa alla sovranità di Cristo. Quindi possiamo dedurre che se Cristo è il nostro Signore, e questo dovrebbe porsi questo interrogativo, diciamo, tanto lo schiavo che il padrone, se Cristo è il nostro Signore, la qualità del nostro servizio e la responsabilità dell'essere padrone o datore deve essere tale da trovare l'approvazione e la benedizione del Signore. Quindi, sì, noi li serviamo secondo la carne, ma dobbiamo dar conto, diciamo, dipendere in questo che facciamo dall'approvazione e benedizione del Signore. Inoltre, dice Paolo, servendoli soltanto quando vi vedono, significa intraprendere un impegno lavorativo al ribasso. Significa dare il minimo indispensabile al lavoro e senza alcuna passione per il bene dell'azienda, per il bene della collettività. Noi cristiani, noi lavoratori, dovremmo produrre beni e servizi sapendo che lavoriamo in reti di collaborazione, colleghi, fornitori, clienti, mercato, datori di lavoro. E dovremmo farlo quindi in condizioni di giustizia. Vi ho citato qui dal supplemento di studi di teologia Buon Lavoro, pagina 5. La superficialità del lavoro fa sorgere in noi, quindi se lavoriamo solo quando ci vedono, fa sorgere in noi lo spregevole atteggiamento di piacere agli uomini. Mentre noi dovremmo lavorare con semplicità di cuore, quindi con integrità, temendo il Signore, come ci dice il versetto 22, facendo di buon animo il nostro servizio come per il Signore e non per gli uomini, versetto 23. Versetti 24 e 25, la signoria di Cristo è e deve essere il mezzo di incoraggiamento e l'incentivo al servizio fedele. Anche se dai padroni terreni gli schiavi o i dipendenti possono ricevere un cattivo trattamento, uno sfruttamento, come purtroppo avviene, abbiamo visto, rimane il fatto che il padrone supremo, con la P maiuscola, il Signore, darà la dovuta ricompensa tanto allo schiavo per quello che ha fatto, per come ha servito, per come ha lavorato, quindi al dipendente, tanto al datore di lavoro. Nel versetto 24 abbiamo letto, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Gli uomini possono trattare i propri simili come cose, come beni mobili, immobili, come oggetti, ma la scrittura ci dice che Dio tratta gli uomini come figli. E quindi la conclusione di Paolo è servite Cristo il Signore. Che tu sia un dipendente, che tu sia un datore di lavoro, servi Cristo il Signore nell'espletazione delle tue responsabilità, delle tue mansioni. Se noi serviamo il nostro datore di lavoro, se compiamo il nostro lavoro professionale, secondo quanto ci è stato detto nei versetti precedenti, allora il risultato per noi, o il risultato è che per noi significa servire Cristo il Signore, servendo anche gli uomini e contribuendo al bene della collettività. ma se al contrario lavoriamo in reti di collaborazione infrante, conflittuali, con sacche di irresponsabilità e in condizioni di giustizia distorte, disattese, strutturalmente alterate, ne riceveremo la giusta retribuzione del Signore. Versetto 25. Infatti chi agisce ingiustamente riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto, senza che vi siano favoritismi. E poi veniamo al versetto 1 del capitolo 4. Nei precedenti versetti Paolo ha parlato a sufficienza del rapporto reciproco servitori e padroni. Ma in questo versetto 1 del capitolo 4 aggiunge un ordine, diremmo stringato, pochissime parole ma precise, che non danno edito a deresponsabilità da parte dei padroni. Notate, padroni, date ai vostri servi ciò che è giusto ed equo. Ora, se noi notiamo l'ordine, il versetto 1 del capitolo 4 segue immediatamente la sollecitazione a ricordarsi che Dio non agisce con riguardi personali, con favoritismi, versetto 25 che abbiamo poc'anzi letto. Ritornando quindi a rimarcare ancora una volta la signoria di Cristo nell'espressione che segue al versetto, anche voi avete un padrone nel cielo. 1b. Questa espressione fa eco alla parte finale del versetto 24 del capitolo 3, dove è detto servite Cristo il Signore. Anche voi avete un padrone nel cielo. Paolo ricorda che il trattamento riservato agli schiavi, anche sul piano economico, stipendiale, non è sufficiente che sia conforme, potremmo dire, alla moralità convenzionale della società attuale, che rispetti la minima retribuzione sindacale. Paolo sta dicendo che il tutto deve essere accettevole al Signore e il tutto deve essere giusto ed equo. A volte la paga sindacale, che sembra essere la norma, in realtà non è poi così normale, perché è sotto la dignità economica di ogni lavoratore. Quindi Paolo sta dicendo ai datori di lavoro allora e ad oggi, a quelli di oggi, di agire secondo la volontà del Signore, cioè in modo accettevole al Signore, in modo giusto ed equo. In conclusione, giustizia ed equità, onestà e lealtà sono le attitudini e i doveri alle quali la scrittura chiama a vivere mogli, marito, figli e genitori, dipendenti e lavori e datori di lavoro. Perché tutti, indistintamente tutti, compariremo davanti al giudizio del Signore. La parola di Dio richiama proprio tutti noi ai doveri, alle responsabilità. E se ce n'è per tutti, io dico che ce n'è anche per me. Per me marito, per te moglie, per me padre, per te madre, per te figlio, per te figlia, per te dipendente, per te padrone o datore. Allora che il Signore ci dia di far nostro questo santo richiamo ai nostri doveri, alle nostre responsabilità in reti di unità e collaborazione, le cui ricadute non potranno che essere il concreto risvolto delle benedizioni del Signore.